Tante volte parliamo della presenza di Dio ed è stato detto anche nelle altre domeniche. Intanto volevo chiedere chi è qui per la prima volta? Tu sei benvenuto, vogliamo fare un applauso, lui anche, grazie che siete qua. Adesso vi daranno anche un ricordino, ma soprattutto volevo dirvi qualcosa. Se siete qua è perché sicuramente Dio ha un piano per voi. Ha una parola per te, ha una parola per te, una parola che cambia e trasforma il tuo destino, perché ogni volta che c'è la presenza di Dio, io spero che voi questa mattina, anche se è stata la prima volta, abbiate potuto gustare quello che era la presenza di Dio e vedere la differenza che c'è in un luogo dove c'è fede. Amen. Perché noi dobbiamo imparare a creare un ambiente di fede. Io faccio sempre questo esempio e mi piace sempre ricordare quello che nei Vangeli è scritto quando la Bibbia ci racconta di Gesù. Noi a volte diciamo che Gesù li ha guariti tutti, no? Amen. Noi sappiamo che Dio, il desiderio di Dio è quello di guarire tutti, è quello di salvare tutti. Questo è il desiderio di Dio. Però Gesù non ha guarito tutti. Ma perché non era capace? No, non è che Gesù non era capace di guarirli. Allora la Bibbia ci insegna che a Capernaum Gesù li guarì tutti. Ma a Nazareth la Bibbia dice che Gesù non poté fare miracoli per mancanza di fede. Quindi non c'era un ambiente preferito di Dio nel quale Dio potesse muoversi per arrivare ai bisogni delle persone. E noi dobbiamo imparare a creare un ambiente dove Dio possa venire in mezzo a noi ed essere il Signore che noi adoriamo. Amen. Perché quando noi creiamo l'ambiente, il desiderio di Dio è quello semplicemente di stare insieme a noi. Così è quando noi adoriamo la domenica mattina, ma anche personalmente nella nostra vita quotidiana, dobbiamo imparare a creare un ambiente intorno a noi di fede, un ambiente di grazia, un ambiente di pace, un ambiente di gioia, in poche parole tutto quello che è racchiuso nel regno di Dio, perché noi siamo portatori sani del regno di Dio su questa terra. Amen. Sani, non malati, sani, perché Lui vuole sanarci, perché Lui ci ha già sanati 2000 anni fa. È solo una questione di prendere tutte queste promesse che Dio ci ha fatti e renderle nostre. Ora, io qualche tempo fa avevo già predicato qua, a me piace la continuità delle cose, perché Dio fa così, Dio è un Dio che continua ciò che ha iniziato. Noi ci fermiamo, noi abbiamo purtroppo la cattiva abitudine di avere dei momenti dove riceviamo qualcosa di importante da parte di Dio, ma poi ci fermiamo, andiamo oltre. E invece Dio vuole la continuità delle cose. Tanto è vero che è scritto che chi avrà perseverato fino alla fine. Vedete, quindi è una continuità di perseveranza. E allora se Dio ci parla della sua presenza e ci dice che la sua presenza è importante, cosa dovremmo fare noi? Continuare a ricercare la sua presenza. Il Vangelo è molto semplice, non c'è niente di così teologicamente complicato. Siamo noi che ci complichiamo l'esistenza non sottomettendoci a quello che è la volontà di Dio. Allora, la continuità delle cose. Io l'ultima volta che avevo predicato avevo detto qualcosa riguardo a 1 Timoteo 3,15, dove avevo dato un input su quello che era la Chiesa e sull'identità che la Chiesa deve avere. E avevo preso questo verso per dire che cosa? Perché in questo verso è scritto che la Chiesa, c'è un'affermazione, quando a volte qualcuno dice che cos'è la Chiesa, è scritto in 1 Timoteo 3,15, la Chiesa è sostegno e colonna della verità. È una definizione chiara. Quindi la Bibbia dà una definizione chiara di quello che è la Chiesa e di quello che la Chiesa deve essere. Quindi è un'identità chiara. Noi siamo colonna e sostegno della verità. Ora noi sappiamo che Gesù è la via, la verità e la vita. E guardate, nella sua immensa grazia, Dio che cosa ha fatto? Ha dato alla Chiesa, cioè a noi, la possibilità di essere questa colonna, di questa verità, il sostegno di questa verità nella società. Quindi è un'identità, è qualcosa di ben definito. Abbiamo bisogno di avere un'identità chiara e definita, perché senza identità non c'è autorità. Questo è quello che sta succedendo nella società moderna, quello che sta succedendo adesso. Lo sappiamo, l'abbiamo già detto tante volte, ma basta semplicemente guardare quello che succede. Stanno eliminando ogni forma di identità. Papà non c'è più, la mamma non c'è più, il nucleo familiare non esiste, esiste qualcosa di indefinito, i bambini, il sesso, tutte cose fluide, tutte cose che non hanno un'identità chiara e precisa. E quando non c'è un'identità, si è in preda a qualsiasi filosofia, qualsiasi logica umana che attrae, perché l'identità ti rende stabile, ti rende forte, ti rende determinato. Quindi è importante avere un'identità chiara di chi siamo. E quindi è importante che lo Spirito Santo continui a darci uno stimolo a riguardo. Identità è sinonimo di uguaglianza, di similitudine, di uniformità. Quando parliamo di identità, parliamo di qualcosa di identico, ok? Quindi qualcosa che è uguale nella forma e nella sostanza. Gesù, prima di morire, dette una promessa ai discepoli. Disse: io vi darò uno come me, il Consolatore. E la parola greca era allos, paracletos, che vuol dire proprio questo, uno identico, della stessa sostanza, della stessa uniformità di me. Alleluia. Ed è meravigliosa questa cosa, perché lui dice: io non vi lascerò soli, ma vi darò uno come me, qualcosa di ben chiaro, preciso. Dio è chiaro, Dio è preciso nelle cose. Dio ha un'identità chiara e la Chiesa è chiamata ad avere. Noi siamo la stessa identità di Dio su questa terra. Amen. Non è, come si dice, presunzione dichiarare questo, ma perché lo Spirito Santo è dentro di noi, perché l'allos di Dio è dentro di noi, perché la sua identità è dentro di noi. Se siamo figli, siamo nati di nuovo, nati da Lui, e siamo delle nuove creature, significa che abbiamo lo suo stesso DNA. Siamo delle nuove creature. Siamo nati da Dio, dice la parola. Quindi qualcosa di nuovo che Dio ha fatto innestando dentro di noi quello che c'era all'inizio, prima del peccato. Quindi Dio vuole che noi manifestiamo quello che Lui è su questa terra, e per farlo abbiamo bisogno di manifestare un'identità forte, chiara, determinata. 1 Giovanni 5,4. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Perché dico questo? Perché per fede bisogna ricevere queste promesse. Per fede bisogna realizzare tutto questo. Non possiamo farle con le nostre capacità. Noi non siamo capaci di essere determinati o di essere forti o di capire realmente l'importanza di avere un'identità chiara. Ma la fede che c'è dentro di noi, quello che Dio ha detto, quello è. E la fede ha vinto il mondo con la mentalità del mondo. Perché il problema è questo, che c'è una mentalità della nostra vecchia natura che ancora ovviamente è presente nel mondo, ma c'è anche una mentalità della Chiesa che purtroppo si fa influenzare da quel tipo di mentalità e va a confondere la nostra identità. Allora noi abbiamo bisogno di avere un'identità chiara per manifestare quello che Dio ha messo dentro di noi. Se diciamo di aver vinto il mondo, noi non possiamo più ragionare con i pensieri del mondo. Dobbiamo pensare con la mente di Cristo. Amen. Quindi è questa la differenza sostanziale. Quando noi iniziamo a pensare con i suoi pensieri, a vedere con i suoi occhi, ad agire come agiva lui, noi non stiamo facendo altro che manifestare l'identità che Dio ci ha dato e la gloria di Dio intorno a noi inizia a prendere forma. Perché noi siamo chiamati a vedere la gloria di Dio. Noi siamo destinati a vedere la gloria di Dio. Amen. Siamo più che vittoriosi, siamo più che vincitori, quindi abbiamo bisogno nelle relazioni quotidiane, nelle scelte quotidiane, nel nostro modo di agire, di ragionare, anche a volte quando subiamo dei torti, di manifestare la nostra identità di figli nati di nuovo, con una nuova mente, con un nuovo cuore. E adesso andiamo a leggere quel famoso verso di Romani, capitolo 2, che tutti anche dovremmo sapere a memoria, dal capitolo 12, chiedo scusa, al verso 2, che dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Quindi è una trasformazione, è qualcosa di continuo, vedete la continuità delle cose. Dio inizia un'opera in te, ma poi la vuole portare a compimento e tu con la tua determinazione, con la tua fermezza nelle sue vie, permetti allo Spirito Santo di trasformare la tua mente e renderla sempre più simile a quella di Gesù. È un cammino. Ora sapete, l'ipergrazia, ultimamente si parla tanto di questa cosa, l'ipergrazia dice: tu non devi fare niente, tu devi stare bello seduto, ha fatto già tutto Gesù e va bene così, no? Quindi puoi fare quello che vuoi, puoi peccare, puoi, tanto la tua salvezza è sicura, dice, no? Nelle tue mani, nella spa. Ma la grazia, la vera grazia, sapete che cosa dice? Dice: tu sei mio figlio, io voglio avere una relazione con te. Una relazione come un padre ha con un figlio. E un padre non si limita semplicemente a dire al figlio: figlio mio, fai quello che vuoi. Un padre amorevole dice al figlio: figlio mio, io ti voglio insegnare il meglio che io ho. Voglio darti il meglio che io ho. E il meglio per te è avere una mente trasformata a mia immagine e somiglianza. Questa è la grazia, che non dipende dalle nostre capacità, perché è un dono la grazia, è qualcosa che viene da Lui, e non è una questione di salvezza, ma è una questione di trasformazione, di cammino, di cambiamento, di qualcosa che si muove, di perseverante. Quindi noi abbiamo bisogno di perseverare in quelle che sono le indicazioni dello Spirito. E la mia preghiera è che noi possiamo imparare veramente a fluire nello Spirito e a sottometterci pienamente alla Sua meravigliosa volontà. Alleluia! Questo è ciò che dobbiamo fare. Viviamo in un mondo spirituale, l'abbiamo detto tante volte, però a volte non ce ne rendiamo conto. Viviamo in un mondo spirituale, intorno a noi, principati, potestà, lo sappiamo, tante volte l'abbiamo detto, ma noi continuiamo ad agire nel mondo dello spirito con armi umane, pensando con una mente umana e non agendo con lo spirito. E quando tu ti metti in una situazione dove hai le armi sbagliate a combattere, non puoi fare altro che soccombere, non puoi fare altro che morire in quella condizione, perché le tue armi non sono adeguate. Nello spirito si combatte con lo spirito, amen. Nello spirito si combatte con armi spirituali e si combatte con la sua parola, con l'intimità, con la preghiera. Si combatte con queste cose. La Chiesa non può vincere, noi non possiamo vincere, attenzione, non sto dicendo che noi non siamo vincitori, non possiamo vincere sulle circostanze e l'avversità della vita se noi non impariamo a combattere con le armi spirituali che Dio ci ha dato, che sono le armi per eccellenza per vincere nel mondo dello spirito. Io non so quanto tempo tu passi con la parola di Dio, quanto tempo tu passi a pregare, quanto tempo tu passi a meditare, a stare con Lui, ad adorare. Fratelli cari, queste sono le armi per eccellenza, non ce ne sono altre. Possiamo imparare tutta la teologia del mondo, tutto il greco, tutto l'aramaico antico e anche il norvegese, che ne so, però non impareremo mai a combattere realmente con quelle armi che ci fanno vincere sulle circostanze. E questo dipende anche dall'identità. L'identità forte che noi abbiamo ti porta a cercare quell'intimità che c'è nella parola e nella presenza di Dio, a desiderarla, a bramarla più di ogni altra cosa, perché tu sai che non c'è niente altro che ti possa portare alla vittoria. Amen. Ora, ripeto, non sto dicendo che noi partiamo da una posizione di sconfitta, perché noi siamo più che vincitori, partiamo da una posizione di vincitori, ma abbiamo bisogno di rimanere sotto l'unzione, quell'unzione che ci permette di vedere segni, miracoli e prodigi, quell'unzione che ci permette di vedere la gloria di Dio. Perché il nostro destino, sapete qual è? L'ho detto già prima, è quello di crescere di gloria in gloria e di valore in valore. Quanto spazio stiamo dando allo Spirito Santo nella nostra vita? Quanto spazio stiamo dando allo Spirito Santo di trasformare la nostra mente e farla diventare come la sua? Quanto spazio stiamo dando allo Spirito Santo di agire nelle nostre relazioni, nelle nostre situazioni quotidiane? Quanto spazio, vedete, e ritorniamo al discorso di prima, a Nazaret Gesù non poté fare miracoli, perché non trovò la fede. C'è una componente nostra nella relazione con Dio, lì per grazia ti dice che non c'è. Ma la grazia ti dice che c'è, perché Dio ti ama e vuole avere una relazione profonda con te, è intima. Alleluia. E questi sono i passi da fare. Non è una questione di salvezza, tu non puoi aggiungere niente alla salvezza di Dio, perché quello è un dono che viene da Lui. Tu devi solo credere, devi solo credere. Ma Dio non vuole dei burattini fermi su una sedia così, e poi tutto il resto l'ha fatto Lui, e basta. E poi ogni tanto magari ti chiede di fare qualcosa. Anzi, non te lo chiede nemmeno, perché poi se te lo chiede, poi no, lì non va bene. Che tu poi sei obbligato a fare qualcosa per Lui. Ma la grazia ti dice che tu non devi fare niente. Vedete, ma è la grazia, è l'amore che porta a una relazione profonda. Ora abbiamo bisogno di mantenere, come ho detto prima, e di vivere in questo flusso di unzione. Quindi per crescere di gloria in gloria, noi dobbiamo rimanere sotto questa unzione. Non mi prenderò molto tempo perché voglio darvi solo poche indicazioni al riguardo. Ci sono due personaggi nella storia della Bibbia che hanno iniziato con l'unzione, a fluire nell'unzione, perché l'unzione che gli era stata data per un proposito, ma hanno fatto una brutta fine. E queste due persone sono il re Saul e Sansone. Entrambi hanno fatto una brutta fine, hanno iniziato benissimo. Uno viene unto da Samuele, il re Saul, uomo grosso, portante, guerriero, valoroso, e ha iniziato benissimo la sua storia. Vinceva tutte le battaglie, però c'era una cosa che non quadrava nella vita di Saul: il suo carattere, che non era veramente arreso, la sua mente, che non era veramente trasformata. Quell'unzione gli è servita per un tempo, e lui, finché è rimasto sotto quell'unzione, ha visto la gloria di Dio, ma poi ha visto una brutta fine. La stessa cosa ha fatto pure Sansone. Ha iniziato bene, ma poi ha finito malissimo con tutti i filistei. Quindi il concetto qual è? È finché noi rimaniamo sotto il flusso, sottomessi sotto la missione dello Spirito, noi siamo destinati a vincere sopra ogni circostanza. Amen. Ma appena ci spostiamo da questa missione dello Spirito sopra di noi, purtroppo siamo destinati a perdere. E molte volte succede che perdiamo nella nostra vita. Questo non significa che non c'è più l'unzione di Dio, che Dio non ci ama più, oppure che tutte quelle cose, perché poi il diavolo viene lì a farti dubitare della presenza di Dio, a farti dubitare dello Spirito Santo, a farti dubitare di quello che è la grazia di Dio. Ma dici, ma come, è un dono, com'è possibile che io mi ritrovo in questa situazione? Non è Dio il problema, è la tua posizione il problema, è la nostra posizione nei confronti dello Spirito Santo il problema. Non è mai il problema Dio, ma è la nostra posizione nei confronti dell'unzione di Dio. Siamo disposti, quando la Bibbia dice di morire a noi stessi, di prendere la nostra croce, significa proprio questo: quanto siamo disponibili a lasciare spazio allo Spirito Santo di agire completamente nella nostra esistenza. E questo vale sia come singoli credenti, come figli di Dio, ma anche come Chiesa. L'unzione fluisce fino al punto in cui tu dici basta. Ma l'unzione è un ciclo continuo che fluisce sempre e che non si ferma mai. Perché altrimenti lo Spirito di Dio oggi c'è e domani non c'è. Ma non è così. Lui c'è sempre, Lui ce l'ha promesso, sarà sempre con voi. Questa è una garanzia. Lo Spirito Santo è sempre con voi. E quando la Bibbia parla di Gesù, dice fiumi di acqua viva sgorgeranno, sta parlando di quell'unzione dentro di noi. Quella che fluisce sempre, che deve fluire attraverso chi? Noi. Attraverso la sua Chiesa, per farci vedere la sua gloria. Questo è uno stimolo, come ho detto prima, è qualcosa che ci deve stimolare, non è un ammonimento, ma è qualcosa che ci deve spingere a cercare ancora di più quello che c'è di più. Perché ricordati, il buono è sempre nemico del meglio. E Dio ha preparato il meglio per te. Perché ti vuoi accontentare del buono? Amen. Quindi è importante raggiungere il meglio, quello che Dio ha preparato di meglio per noi. E allora rimani nel flusso dell'unzione. Rimani nel flusso dello Spirito, sottomesso all'unzione dello Spirito Santo. E tu vedrai la gloria di Dio. Perché siamo destinati a vedere la gloria di Dio. Siamo destinati. La Bibbia dice che le cose vecchie sono state scritte, è scritto in Romani, per nostro ammaestramento. Quindi c'è un ammaestramento che lo Spirito Santo vuole darci questa mattina. È uno stimolo in più, ti sta dicendo: figlio mio, io ti amo, sei arrivato fino a questo punto, benissimo, ma io voglio portarti oltre. Stai con me, stai aggrappato a me, alla mia unzione, rimani in questo flusso dell'unzione e tu vedrai la mia gloria. Questo è quello che Dio stamattina ti sta dicendo. E questo è quello che lo Spirito Santo continua a dirci. Ecco perché mi piace la continuità delle cose. Secondo Corinzi 3,18, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, e anche qua c'è la stessa parola che c'era prima, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria. Alleluia! Siamo destinati a essere trasformati di gloria in gloria, all'immagine di Gesù, vittorioso. E Dio vuole vederti vittorioso. Tu sei vittorioso su quelle circostanze avverse, sulle avversità della vita. Non c'è niente che può trattenere la mano di Dio dal liberare un suo figlio da un'avversità. Non c'è nulla. Perché Gesù ha vinto ogni circostanza avversa sulla croce 2000 anni fa. Né Sansone né Saulo realizzarono lo scopo di Dio nella loro vita. Essi non si curarono di sviluppare l'unzione che era dentro di loro. Vedi qual è la differenza? Giovanni 7,37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò l'odio. Se qualcuno ha sete, venga a me. Qui, questo è il versetto che vi ho detto prima. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era stato glorificato. E in Giovanni capitolo 14 al verso 17 dice: lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà con voi. È qualcosa di perseverante, è qualcosa di chiaro, determinato. Quindi l'identità che noi abbiamo deve essere rapportata a questa verità, lo Spirito dimorante in ognuno di noi. Amen. L'identità nostra è questa, non è quella che il diavolo vuole farti credere, delle bugie del diavolo, delle tue mancanze, delle tue debolezze. La nostra identità è lo Spirito dimorante in noi, e se lo Spirito è dimorante in noi, noi dobbiamo permettere allo Spirito di far uscire da dentro di noi quell'unzione che manifesta la gloria di Dio ovunque noi andiamo. Perché questo è quello che Dio vuole fare, vuole manifestare la sua gloria attraverso di te. Lo Spirito Santo dentro di noi è certezza di stabilità, quindi c'è una certezza nella stabilità. La sua gloria, e quando parliamo di gloria, è legata anche al carattere di Dio. La gloria è una dimora dove Dio vive, che è qualcosa che non possiamo definire. Nel Vecchio Testamento Shekinah, Kavod definivano, diciamo così, quello che era la presenza di Dio in mezzo al popolo. Ma la gloria di Dio è quello che rappresenta Dio nella sua essenza, nella sua totalità delle cose, nella sua totalità del suo essere. E sapete, c'è una cosa meravigliosa che è successo, e vado verso la conclusione. Gesù una volta ha detto: io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come io e te siamo uno. Alleluia. La gloria di Dio, l'essenza di Dio, tutto quello che riguarda il regno di Dio, tutto quello che riguarda i doni dello Spirito, tutto quello che riguarda il carattere di Dio. È incredibile questa cosa, ma questo è il grande mistero della grazia di Dio: è stata data a noi. Wow! Vasi di terra, vasi deboli che continuiamo a sbagliare, che continuiamo a cadere, ma quella gloria è dentro di te, è dimorante dentro di te. Gesù ha detto: la mia gloria, quella che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. È incredibile questa cosa, ma ci parla di identità, ci parla del fatto che noi dobbiamo essere consapevoli di questa gloria che è dentro di noi. Perché se noi usciamo di qua e ci dimentichiamo che siamo portatori sani della gloria di Dio, noi continueremo a vivere sempre e costantemente nel flusso umano delle cose e non nel flusso dello spirito delle cose. Se siamo esseri spirituali, dobbiamo agire come tali, altrimenti entriamo in un terreno e lo spirito ha autorità sulla carne, lo spirito ha autorità sull'anima. Quindi noi siamo quell'autorità che può dominare tutto quello che si eleva contro la conoscenza di Dio. Noi possiamo, con la gloria che Gesù ci ha dato, legare ogni pensiero che si eleva contro la conoscenza di Dio. Amen. Perché quella gloria è dentro di noi, perché l'unzione è dentro di noi e tu non puoi fare altro che farla fluire. Quindi vorrei chiamare di nuovo Karen, per favore, e vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. C'è una consapevolezza che dobbiamo arrivare. Finché non arriviamo a questa consapevolezza, ci faremo sempre tante domande e continueremo sempre a vivere in una dimensione naturale delle cose. Ma Dio ci ha chiamati a vivere nella gloria, in una dimensione di gloria che è qualcosa di molto più elevato rispetto a quello che tu vedi nella tua vita naturale. E nella gloria c'è autorità, perché la gloria di Dio che è dentro di noi ci dà quella identità di autorità che ci permette di dominare sulle circostanze e sulle avversità. Amen. Ma non solo, ti permette anche di spezzare, di legare, di sciogliere tutto quello che il diavolo ha legato e ha tenuto fermo. Quindi l'autorità di gloria che c'è dentro di noi, l'identità che noi abbiamo come figli di Dio, ci mette nelle condizioni di essere la manifestazione della gloria di Dio su questa terra, in questo tempo e in questo momento. Alleluia! Alleluia! E anche se siamo deboli, noi in Lui siamo forti, perché la sua gloria è dentro di te. Alleluia, Dio vuole manifestare la sua gloria attraverso di te. Entra nel flusso dello Spirito, rimani sotto l'unzione, fai uscire l'unzione da te. Alleluia, alleluia, dobbiamo essere il profumo di Cristo che si manifesta dovunque andiamo. Perché solo in questo modo noi creiamo quell'ambiente favorevole dove Dio si trova a suo agio e non può fare altro che manifestare il suo amore, la sua grazia e la sua gloria. Oh Jesus.